Bene, buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento di 20.000 righe sotto i mari, è un appuntamento al quale teniamo in maniera particolare perché con noi a presentare il suo libro c'è Bruno Gambarotta, che presenta insieme a noi Polli per sempre, l'ultimo libro edito da Garzanti che appunto sta avendo un grande successo, viene presentato ci diceva Gambarotta, che sta facendo un tour un po' in tutta Italia per presentare questo libro. Che, beh, chi sia Bruno Gambarotta naturalmente lo sapete tutti, non ha bisogno di molte presentazioni, programmista, regista televisivo, conduttore, attore di fiction, in una di quelle faceva il padre di Fazio, e scrittore e soprattutto tante giornalista, una rubrica fissa con La Stampa di Torino e collabora a molti autorevoli quotidiani. Diciamo che Bruno Gambarotta è un personaggio davvero molto amato dal pubblico italiano, anche perché in tempi di grande vociare, di umorismo spesso sguaiato, no? È invece una persona che ci ricorda il senso della misura, l'umorismo, la capacità di scrittura e ecco, l'intelligenza dell'analisi mescolata con il garbo della risata, una cosa che è abbastanza rara di questi tempi. Polli per sempre, lo scopriremo tra poco, ne parleremo, è un libro molto intrigante, un libro molto piacevole che si presta a molte analisi di lettura, quindi come tale è insieme una metafora della conquista della libertà, di questi polli sbalzati da un camion che si trovano nella faticosa opera di costruire una convivenza, e quindi naturalmente ci sono tantissimi richiami, metafore, anche chiavi interpretative di una realtà a noi molto vicina, ma accanto naturalmente a questa chiave di lettura c'è anche quella invece legata proprio alla bellezza del racconto, della storia e di una vicenda che si lascia leggere con grande piacere. Giuseppe D'Emilio e Roberto Fogliardi insieme a noi dialogheranno con Gambarotta, sono scrittori, sono autori di una serie di libri anche autori in qualche modo esponenti di un'esperienza abbastanza particolare come la scrittura collettiva, e soprattutto condividono con Gambarotta questo grande gusto della vena grottesca, umoristica, e quindi avremo la possibilità anche di riflettere dell'attualità di un genere come questo, ingiustamente considerato di serie B, perché in realtà è davvero un altro, invece secondo me, mezzo di comunicazione e forma di letteratura. Io a questo punto però darei a Giuseppe la parola, la conduzione assieme a Roberto della serata, di questo dialogo, poi naturalmente come sempre ci sarà la parte delle domande, quindi sicuramente avrete molte curiosità che attraverso le domande riusciremo a soddisfare. A te Giuseppe.
Allora, grazie di essere venuti ad ascoltare me e Roberto Fogliardi, che introduciamo questo esordiente al quale speriamo di portare fortuna in vari campi del sapere. Allora, io quello che devo dire adesso, a parte le battute, il libro è veramente molto bello, non lo dico solo perché ho il 10% dei diritti d'autore, no, a parte tutto è veramente molto bello, un libro molto denso che, come dicevo prima a Gambarotta, se dovessi definire con un aggettivo userei la parola illuminista.
Sì, sono d'accordo, sì, il modello è Voltaire, e questa scrittura, poi anche il modello è Calvino, è Sciascia, se volete, o meno. Comunque questa scrittura illuministica, cioè senza ombre, senza esagerazioni espressioniste in qualche modo, cioè il disegno è quello, il disegno di quello. Chi scrive libri con animali protagonisti in realtà è un moralista, lo fa per raccontare la società attraverso il filtro degli animali, lo ha fatto Orwell con La fattoria degli animali, Jonathan Swift con I viaggi di Gulliver e tanti altri, La Fontaine, insomma, quindi in qualche modo io mi riconosco in questa genealogia, anche se naturalmente non ho la pretesa di essere alla loro altezza, certo.
A proposito di morale, ecco, quello che notavo, poi magari passiamo un po' alla trama anche, sì. No? È un libro nel quale c'è, un libro molto divertente, ma nel quale c'è molta saggezza, so se posso usare questa espressione, però non è una saggezza, diciamo, del saggio che dà buoni consigli perché non può più dare cattivo esempio, cioè mi pare che il cinismo che comunque c'è, è un cinismo bonario, è un cinismo compassionevole nei confronti, cioè non è che lei si pone in una posizione, no, dall'alto a giudicare le persone, mi corregga se sbaglio.
No, no, è così, in effetti, non c'è speranza, questo sì, qualcuno, Paolo Mastrocola recensendo il libro, dicendo cose straordinariamente lusinghiere per me, disse anche però il libro non ha un lieto fine, non c'è un personaggio positivo, non c'è un eroe. E soprattutto non c'è speranza. In effetti è così, io guardo la realtà italiana e cerco di raccontarla attraverso il filtro di una storia di polli che si trovano liberi senza sapere bene perché e senza averlo mai desiderato, e in effetti è così, sì, sì. Sì, in effetti dietro la bonarietà c'è anche molta cattiveria,
sì. Non c'è dubbio.
Sì, c'è il cinismo, sì, è verissimo questo.
E da questo punto di vista un'altra cosa che mi ha incuriosito molto è che un aspetto orwelliano del romanzo non è solo la trasfigurazione animalesca dei protagonisti, ma anche il tema della libertà, no? Questo, certo. La libertà è schiavitù.
Sì.
Cos'è la libertà per questi polli?
Il romanzo nasce come da uno spunto di cronaca capitato tanti anni fa. Allora abitavo a Roma, mi ricordo che lessi sul giornale una storia banale, un camion che una domenica pomeriggio trasporta polli d'allevamento. Sapete quelle gabbie dove i polli vengono schiacciati uno contro l'altro, le gabbie impilate una sull'altra, queste torri che oscillano ogni curva. Questo camion improvvisamente si trova di fronte a una macchina che sbanda e per evitarla si piega su un fianco e si rovescia in un prato. E il giornale riportava la notizia curiosa che in quel prato c'era in corso un picnic di un gruppo di famiglie, e le quali famiglie, soprattutto le signore, non si erano preoccupate di sapere se il camionista era ferito, morto o aveva bisogno di soccorso, ma si erano date alla caccia dei polli. Li avevano catturati, presi, strozzati e buttati nel baule delle macchine, perché erano i classici cittadini che fanno il picnic ma incollati all'automobile, in modo che non a 2 centimetri dalla strada, dall'asfalto. Quello si chiama andare nella natura e fare un po' di... E poi i cittadini, quando vanno in campagna, considerano tutto quello che trovano di loro proprietà, res nullius, tutto quello che c'è lo poi sono pieno. Dopodiché io mi sono domandato cosa succede se uno che non sa cos'è la libertà, perché questi polli erano nati e cresciuti in allevamento, un allevamento coatto, non sa cos'è la libertà. Pensa che l'universo in cui è nato e cresciuto sia l'unico universo possibile, si trova libero ma non l'ha desiderato, e scopre con sgomento che essere liberi vuol dire procurarsi il cibo, trovare un tetto, un riparo, difendersi dai nemici, perché questi polli, i miei polli, sono in 78 che riescono a scampare alle mene di queste signore e scappano in un sottobosco, e già attraversando questo terreno gli altri animali del bosco sono ostili, dicono ma chi sono questi qua, ma ce l'hanno il permesso di soggiorno, insomma, e sono preoccupati, e poi trovano rifugio in un capanno degli attrezzi, e lì vivono una notte di tregenda perché non hanno cibo, non sanno che sarà di loro, pensano di vivere in un mondo pieno di nemici, di pericoli, sono affamati, stanchi, viene la notte e non torna più il giorno, perché loro all'allevamento la notte durava solo un'ora e poi si riaccendevano le luci e loro ricominciavano a mangiare. Allora in questo sgomento generale la loro prima preoccupazione è discutere su qual è il miglior sistema elettorale per eleggere il loro leader, se il maggioritario, il proporzionale, il doppio turno col premio di maggioranza. E come fanno gli italiani, insomma, sostanzialmente. E quindi parte di lì, è un gruppo di polli che continua a discutere. Usa la libertà per chiedersi cosa fare, come dobbiamo organizzarsi, si organizzano in diversi gruppi, si scindono, litigano in continuazione, nascono dei leader. Anche la nascita del leader mi interessava molto, raccontare come da un gruppo di persone sbandate si crea uno che improvvisamente prende le redini e si autonomina leader e gli altri lo riconoscono. Il problema è del carisma, insomma. Ci sono dei studi notevolissimi sul carisma dei polli. Vi do poi una bibliografia se l'argomento vi interessa. Bene.
Ecco, qui c'è un altro spunto, sì. Infatti, in fondo questa è una nostra comunità di polli, quindi siamo tutti inevitabilmente polli.
Sì, chi più chi meno.
Esatto, cioè, sì. Perché difatti da un certo punto di vista questo è il tipo di comicità che porta a tragicommedia, no? Perché sì. La commedia è quella in cui c'è uno intelligente e un altro stupido, per cui c'è Gianni e Pinotto, per cui sì, uno sì. E due è stupido e viene preso sempre in giro dall'altro, e poi ci sono Stanlio e Ollio, che sono delle tragicommedie tipiche in cui sono entrambi stupidi, si trovano in situazioni atroci per questo, però qui tra gli stupidi ce n'è sempre qualcuno e riesce a approfittarsi degli altri.
Beh sì, perché ci sono quelli che sono scoprono una vocazione da leader, c'è il pollo che decide che raduna dei seguaci perché pensa che il pollo d'allevamento sia il pollo puro, il pollo da preservare, quello che discende direttamente dal Gallus Gallus del Borneo, che è vissuto 200.000 anni fa e che volava libero sul resto del Borneo, e questo decide che il primo obiettivo è quello di evitare che i polli si confondano con gli altri animali, soprattutto con i polli ruspanti, quindi il pollo va preservato, la sua purezza, e questo fonda il movimento che poi fonda la nazione di Pollagna Libera, che è, in qualche modo trova poi un territorio favorevole, un posto giusto, perché c'è anche una fontana, possono riempire un'ampolla d'acqua, si strappano tutti una penna dal sedere e fanno poi l'alzabandiera, hanno un loro inno, insomma tutte le cose così, alla sera si radunano e recitano una specie di mantra, dicono in coro devolution, 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 e questi qua, poi ci sono quelli che, in effetti quelli che si fanno gli affari loro. Perché la caduta del camion per me è un po' una parafrasi della caduta del muro di Berlino. Così come con la caduta del muro di Berlino, di cui quest'anno si celebra il 20° anniversario, è successo che molti cittadini dell'Est si sono trovati liberi senza saperlo, senza averlo desiderato, e rimpiangendo addirittura. È paradossale, ma è così. Perché di là avevano la casa, sia pure la casa ad affitto politico, avevano il lavoro, sia pure un lavoro misero, poi potevano arrotondare facendo tanti lavoretti, avevano una serie di cose che gli garantivano una sopravvivenza misera, ma gliela garantiva. Quando si sono trovati buttati nella lotta per la vita, nella lotta per la sopravvivenza, dove non ci sono regole, dove ciascuno deve badare a se stesso, si sono trovati hanno nostalgia. Infatti lì c'è anche un gruppo di polli che tenterà di tornare all'allevamento, e poi c'è quello che approfitta del disordine per farsi gli affari suoi. È un pollo molto furbo che convince, tanto era un pollo che stava bene anche all'allevamento, perché quando era all'allevamento i padroni dell'allevamento, quando davano una festa, lo invitavano perché lui era bravo a raccontare le barzellette sui polli, e poi a un certo punto gli altri polli scoprono che lui si sta facendo dare dai tacchini delle concessioni di territorio, ma non pagandoli, con delle vaghe promesse, con delle quote, lui messo alle strette deve ammettere che sta progettando Pollaio 2. Pollaio 2 è un pollaio resort per polli di qualità, di un certo tipo, no? Che non vogliono vivere in mezzo alla massa. E allora quando glielo rinfacciano, lui dice: sono stato frainteso. Invece è una congiura, si vuole mettere un limite alla libertà dell'iniziativa privata. Sì, sì, Osman è il mio pollo preferito, naturalmente. È quello che reagisce di più, quello che alla fine ne inchiappetta tutti, ahimè.
Un'attenenza con la realtà?
No, per l'amor di Dio. Poi ci sono quelli che in realtà non sanno bene dove andare, vanno un po' di qua, un po' di là, hanno un leader riluttante, uno che fin dal pulcino voleva fare il leader, ma non l'ha mai detto nessuno per paura che non lo facessero. Però lui dice: se non mi volete mi dimetto e vado in Africa. E poi però a un certo punto hanno bisogno di un nome questi qua, perché sono così sbandati, non si sono mai dati un nome. Però a un certo punto incontrano i tacchini, che li ospitano volentieri a condizione che giochino a calcio, perché i tacchini sono fondamentalmente stupidi e hanno solo il calcio in testa, per loro il calcio è tutto, e hanno una nazionale dei tacchini, però non sanno contro chi giocare. Allora i polli, pur di accettare, pur di farsi ospitare, si inventano questa nazionale, ma deve avere un nome. La prima proposta è bocciata, uno dice: chiamiamoci l'Unione dei Polli. E allora si dice: ma no, la parola unione porta sfiga, poi sembra il nome di un discount di granaglie di una parrocchia emiliana, no. E alla fine una gallinella che un po' svampita ha l'idea giusta, dice: chiamiamoci Polli per sempre. E anzi il leader è contento, perché gli suona ancora meglio in inglese, chicken forever. Io ho studiato 2 o 3 notti per dare a loro uno slogan, poi me ne sono inventato uno, ma in realtà poi me l'hanno anche un po' copiato, che è yes we can, però non ho il copyright, pazienza, non si può dimostrare. Poi ci sono i polli rivoluzionari che vanno in montagna, fondano un movimento di guerriglia, vogliono costruire il pollo nuovo. Noi non siamo più ex polli d'allevamento, siamo il pollo nuovo, e si preparano alla lotta armata. Intanto il loro movimento è servire il pollo. Servire il pollo, e il primo gesto di una vera gruppo rivoluzionario è costruire una prigione per il pollo, perché se hai la prigione è il punto di partenza, lo Stato nasce di lì. E poi ce ne sono tanti altri, cioè, pieno di disavventure, però discutono sempre, ecco, la cosa che mentre succedono cose terribili loro sono lì che spaccano il cappello in quattro.
Si dividono
in continuazione, poi si troveranno d'accordo poi per celebrare il primo anniversario della caduta del camion, però ciascuno già dopo un anno lo racconta in modo diverso. Il camion è caduto accidentalmente, invece loro già raccontano che hanno fatto una congiura, hanno assalito il camionista, l'hanno beccato, insomma tutta una storia drammatica, bellissima, e ognuno poi la racconta a modo suo, solo un anno dopo. Poi ci sono i revisionisti. E poi ci sono quelli che, ecco, l'unica cosa che li mette d'accordo dopo tanti litigi è una proposta, che tutti i reduci della caduta del camion hanno diritto alla pensione. Quella è una cosa che in qualche modo li unifica tutti. Questo è un po' lo schema, ma c'è dentro tanta altra cosa, insomma.
Come avete capito, ci sono vari piani di lettura, cioè sì. La storia di per sé è leggibile molto pianamente, diciamo, potrebbe leggere, non dico un bambino, ma...
No, ma i miei nipoti l'hanno letto. Io il libro l'ho dedicato a 4 nipoti, ai 4 nipoti che ho abitualmente, in ordine di apparizione. Enea ha 16 anni e lui non legge neanche i citofoni, quindi non potrà neanche fare il testimone di Geova.
Però ha meritato una citazione.
Però merita una citazione, sì. Poi però, ecco, l'ultimo, Leon, ha un anno e 3 mesi fuori gioco, e quelli di mezzo, Samuele che ha 12 anni e Lorenzo che hanno 10, hanno seguito, perché erano con me in vacanza qualche estate fa, e quando io per l'ennesima volta rimettevo a posto il testo sul computer, loro da dietro le spalle son venuti a curiosare, hanno cominciato a leggerlo, hanno detto: ce lo fai leggere. Da questo punto di vista mi hanno seguito tutte le varie fasi della lavorazione, quindi loro lo possono leggere. Secondo me un ragazzino lo può anche leggere. Non capisce magari tutti i riferimenti.
Perché i riferimenti, quello certo. Volevo dire,
certo.
È un libro molto denso.
Lorenzo che ha fatto quest'anno quarta elementare non mi ha rimproverato, mi ha detto: nel tuo libro non c'è la Gelmini, mi ha detto. Vabbè, è vero, non c'è la Gelmini. Ho detto: beh, se farò un seguito ce la metterò. Che faccio? Non potevo metterci tutto, insomma. E vabbè. Comunque l'ho dedicato a loro. Se ne comprate qualche coppia avranno qualcosa da mangiare stasera.
Dicevo, i riferimenti culturali sono veramente tanti, alcuni espliciti, molti impliciti, c'è un rimbalzo di citazioni, sì. Di cose, veramente, anche a me ha colpito molto. E l'epigrafe, un'epigrafe che c'è all'inizio, è un gioco di parole, no? Basato su una famosa frase di Alfieri. Sì. Vogliamo parlarne?
Sì, Vittorio Alfieri aveva questo motto: volli, sempre volli, fortissimamente volli. Io ho messo polli, sempre polli, fortissimamente polli. Perché Alfieri ha avuto la fortuna di nascere a 300 metri da casa mia. Io sono astigiano come lui. Ad Asti c'è il Corso Alfieri che attraversa tutta la città. All'inizio di Corso Alfieri c'è il Palazzo Alfieri, dove ha sede anche la Biblioteca Alfieri. Poco più in là c'è il Liceo Ginnasio Vittorio Alfieri. Sulla destra c'è il Teatro Alfieri. Uscendo dal Teatro Alfieri si sbuca su una piazza che è la Piazza Alfieri. In mezzo a Piazza Alfieri c'è il Monumento d'Alfieri. Sotto i portici di Piazza Alfieri c'è il Bar Alfieri. E al Bar Alfieri c'è anche un panettoncino che si chiama l'Alfierino. Pensate.
Molti astigiani si chiamano Vittorio.
Vittorio, ma... sì, sì. Su Alfieri ci hanno lessato i marroni per tutte per le medie, il liceo, tutti gli anni. Vittorio compie gli anni il 16 o 17 gennaio, non si sa esattamente quando, però perché ci sono due versioni diverse. Comunque il 16 gennaio o il 17, secondo in quale giorno cadeva l'anniversario, ci portavano in fila per due al Teatro Alfieri ad assistere una tragedia di Alfieri. Ed era una vera tragedia. A noi sembrava sempre la stessa, sembrava che cambiassero solo il titolo. C'erano quelli col peplo, col gonnellino attaccati alle tende, con le colonne mozze, con ci sono in un indecasillabo 5 battute nella tragedia del Fieri. Lui ha scritto 19 tragedie, che Dio lo perdoni, però non tutte sono state rappresentate. Il Saul è il migliore, poi c'è la Mirra. E io, un nostro compagno però, era fanatico di Vittorio Alfieri, si chiamava Oreste Foa, che adesso fa il farmacista. E Oreste era appassionatissimo e quando c'erano queste recite si metteva in prima fila, in platea, però poi si addormentava ancora col sipario chiuso. Una volta davano l'Oreste, che è una delle tragedie di Alfieri, danno l'Oreste, Oreste si siede in prima fila, si addormenta, si apre il sipario. Memo Benassi faceva il padre di Oreste, viene fuori col vocione, sul proscenio, viene fuori e fa: Oreste! E lui si sveglia e fa: sono qui! Sì. Al Teatro Alfieri ho vissuto anni di felicità, perché era un teatro che noi lo frequentavamo. Gli astigiani sono fanatici della musica, delle operette. Il loggione è come quello di Parma, è esigentissimo. C'erano queste compagnie di operette che facevano spavento. Il loggione cominciava a rumoreggiare fin dall'inizio. Una volta davano il Paese dei Campanelli. Dal loggione è partita una fetta di castagnaccio e si è fermata di piatto sul palcoscenico. Allora il capocomico che stava recitando in quel momento si è interrotto, è venuto avanti, è rivolto al loggione, ha detto: questa è troppo. E l'altro dall'altro: mangiane solo metà, gli hanno detto. Sì, è così. Poi
i giochi tra i vari giochi, no? Che ci sono.
Sì.
Ci sono i giochi delle citazioni, appunto, sì. In cui solo due sono vere e le altre sono tutte quante rielaborate.
Sì.
E poi c'è il gioco delle lettere con i nomi dei vari personaggi a seconda della razza. E quanto è stata la sofferenza nel costruire i polli, i conigli in particolare?
Sì, intanto i polli si chiamano tutti con la O, ma lì me ne sono accorto dopo un po' che lo stavo scrivendo, un'ennesima volta che ho preso in mano questo manoscritto, perché scrivevo un pezzo, poi lo abbandonavo, poi lo riprendevo, e mi sono accorto che i primi nomi che avevo dato ai miei polli erano tutti con la O: Ottavio, Ovidio, Oscar. E allora ho detto: ma sì, si vede che è un segno del destino. Uno poi è anche scaramantico, no? Voi lo sapete bene, cioè prendi anche i segni strani. E io per esempio tutte le volte che devo parlare in pubblico mi devo lavare gli occhiali, una cosa, l'ho fatto la prima volta e non smetto di farlo. E ad ogni modo... E allora sono andato avanti, li ho chiamati tutti con la O. Però non è detto che abbiano un riferimento preciso con i personaggi, non c'è che a ogni pollo corrisponda un personaggio, qualcuno sì.
Forse Osman.
Osman è sì. Ma altri sono dei tipi.
Iniziali SB.
Ecco, sì. Dei tipi umani, non sono dei tipi di caratteri: c'è il pollo anglomane, c'è il pollo ayatollah, c'è il pollo fanatico religioso. E invece alcuni, andando in giro a fare presentazioni, qualcuno sostiene che, per esempio, un giornalista che mi intervistava disse: no, Orticaria è D'Alema. No, la prima volta che non avevo in mente questa cosa, gli chiedo: ma perché tu dici questo? Ah, perché tutte le volte che D'Alema apre bocca a me viene l'orticario. Vabbè, cioè è un fatto suo, però praticamente.
Che ha generalizzato.
Sì. E in effetti è così, no. E poi gli altri animali li ho chiamati con altre linee vocali, i tacchini con la U, i conigli con la I, sì, perché volevo raccontare anche la crisi economica e la storia dei derivati, questa enorme speculazione economica. Allora, mi andavano bene i conigli, perché i conigli sono nelle gabbie, un po' come gli ebrei che erano nel ghetto e non potevano fare altro che occuparsi di finanza, visto che tutti gli altri mestieri gli erano preclusi. E il ghetto dei conigli è la gabbia, sono gli unici animali da cortile che sono doppiamente prigionieri, perché in realtà gli altri scorrazzano liberamente nell'aia, il coniglio no, perché sennò scava delle buche e fa dei disastri. E allora lo immaginate che, non potendo fare altro, si mettono a trafficare, inventano questi derivati, questi prodotti finanziari sofisticatissimi, quelli che ci hanno mandato in malora tutta l'economia mondiale, insomma. Ecco. E poi con la I uno poteva chiamarlo insider, l'altro poteva chiamarlo interesse.
Io, per far vedere che ho preso la laurea in lettere con la scuola Radio Elettra,
sì, dico come Bossi.
Dico che Italo Svevo chiamava i suoi personaggi femminili,
sì,
con l'iniziale, con la A.
Ah sì?
Scuola Radio Elettra.
Sì, sì, ma come la moglie di Italo, come si chiamava però?
Non mi ricordo.
No, perché era. Perché è un personaggio di Joyce, tra l'altro, che frequentava, sì. Flora Bella, forse no, non ricordo come. L'ho trovato impreparato.
Scuola Radio Elettra c'ha delle lacune mostruose.
Che era Ettore Schmidt.
Sì. Ecco, a proposito dell'epigrafe, c'è un'epigrafe, sì, di Tolstoi, un'epigrafe, sì, di Levi-Strauss.
Sì, ho cambiato naturalmente. Quel Tolstoi, l'inizio di Anna Karenina, dice: tutte le famiglie felici sono felici allo stesso modo, tutte le famiglie infelici sono infelici ciascuna a modo suo. Io ho tolto la parola famiglia, ho messo la parola polli, naturalmente. Sì, bello quell'inizio. Io poi avevo trovato una volta un gruppo su internet, poi hanno fatto anche un libro di falsi incipit. È uno dei filoni che mi piacciono di più, come credo che anche ai miei due compari qui, al gatto e alla volpe che mi affiancano questa sera. Per esempio, il libro si intitolava Sempre cara mi fu quest'ernia al colon, che era anche bella come cosa. È uno degli inizi più belli, quando vi ricordate l'inizio di Cent'anni di solitudine di Federico di Garcia Marquez, Gabriele Garcia Marquez, comincia così: e mentre lo stavano portando davanti al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Bendia si ricordò di quella volta che suo nonno l'aveva portato a conoscere il ghiaccio. Questa è la vera, la finta è: mentre lo stavano portando davanti al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Bendia si ricordò di quella volta che andò a bussare alla porta dell'avvocato Taormina. Che bellissima. Questo spiega perché l'hanno fucilato, capito? Certo. Oppure che è Moby Dick,
finale ottimista, perché sì, invece
Moby Dick che comincia: chiamatemi Ismaele, e poi la variante è: chiamatemi Ismaele che io non c'ho campo. Oppure: chiamatemi Ismaele che a me viene da ridere. Cioè, è un gioco che si può fare. Vabbè.
A me è piaciuto anche un brano, sì, no, un brano che poi con una tematica che ricorre spesso, no? Ogni, sì, tanto ricorre, quella delle dispute teologiche,
ah, sì,
certo, religiose, sì, che prendono in giro dispute teologiche, sì, attuali
e anche medievali.
No?
Sì, sì. Allora c'è questo, che i polli hanno un dio, il gup, il grande uovo primigenio. Loro credono di essere tutti discesi da questo grande uovo, che per un bel po' ha natura divina, ovviamente, il tutto divino, il guscio, il tuorlo, l'albume. Poi, e questo viene anche sancito, questa natura divina, da un concilio, il concilio della Maionese. Poi c'è il concilio invece organizzato dalle faraone, che è un concilio, diciamo, scissionista, scismatico se vogliamo, che è il concilio dello Zavaglione, che invece decide che solo il tuorlo ha natura divina e non l'albume. Perché nel tuorlo c'è il DNA, c'è il progetto del futuro pollo, mentre l'albume è soltanto un fornitore di cibo, di sostanze. E quindi c'è una spaccatura drammatica fra albumisti e tuorlisti. Questa è una cosa. E qui ripete un po' la vicenda della Chiesa ortodossa russa, no? Che io ho assistito, sono ancora l'unico testimone vivente dell'incontro fra Paolo VI e Atenagora a Gerusalemme, nella delegazione apostolica del Vaticano a Gerusalemme nel 1963, credo. E lì erano 1000 anni che litigavano sulla natura umana e divina di Cristo. E quando si sono ritrovati non si ricordano più neanche perché avevano litigato. Beh, era cominciata 1000 anni prima la disputa, quindi non è che c'è il Concilio di Nicea. Questa cosa qui è un tema anche che a me piace, la storia delle lotte religiose, tutto serve per dividerci. E poi l'attualità mi darebbe anche tanti altri spunti, ma ormai il libro era finito e non c'era niente di... Non c'è una scena in cui Osman dice a una pulcina carina chiamami papi, perché purtroppo il libro era già in stampa.
L'utilizzatore finale.
Comunque non è so anche un libro di avventure, non è solo un libro a chiave, anzi non chiave per modo di dire, insomma. C'è la vicenda italiana, questo continuo rimescolamento di carte, questo discutere in continuazione, questo rimandare le decisioni, no?
Poi c'è il fatto di non crescere, no? Perché al contrario del Candido, che è un po' l'ispirazione, no? Però alla fine il Candido pensa al suo giardino, lavora qui, alla fine...
No, lì è sempre uguale, rimane, anzi peggiora se vogliamo. Sì. E poi il grande tema di fondo è la libertà, cioè la libertà è una conquista, va conquistata tutti i giorni, è una fatica, è molto più comodo avere qualcuno che ti dice quello che devi fare, è rilassante non essere liberi, lo tocchiamo con mano quando ci ammaliamo, e ci affidiamo nelle mani di qualcuno. Essere malato una settimana o due, avere qualcuno che dice cosa devi mangiare, cosa devi fare, che ti assolve dal dovere di lavorare o di fare, no, uno galleggia in questa totale irresponsabilità e si rilascia. Anche la vita militare per me era così. Quando torni borghese, un po' di rimpianto ce l'avevo.
Insomma, ci sono tutti gli anni 90 praticamente.
Sì, sì, sì.
Anche la nascita delle televisioni private, ipnotizza.
Sì, loro a un certo punto si trovano in questa campagna dove vanno in giro, non sapendo bene dove andare a cacciarsi, si affacciano vicino all'aia di una fattoria dove c'è una vecchia laida che ha un po' di polli ruspanti, e questa vecchia esce per buttare delle granaglie del mangime a questi polli, ai suoi, ignora che poco più in là ci sono i nostri, però per attirarli fa pio pio pio, allora alcuni dei nostri sono un po' ipnotizzati da questo pio e gli altri invece di correre a salvarli discutono se sia lecito o meno fare pio pio, c'è uno che dice no, bisognerebbe fare una legge per proibire il pio pio, l'altro dice no, voi siete i soliti, appena aprite bocca volete vietare la libera espressione, allora bisognerebbe fare una legge che disciplini il pio pio, ognuno deve essere libero di fare il pio pio che vuole e poi gli altri devono essere liberi di scegliere qual è il pio pio migliore, cioè è la par condicio sostanzialmente, e intanto però quelli finiscono in gabbia, cioè man mano che, cioè, intanto questi discutono e gli altri però poi verranno liberati, vabbè, ma insomma è così sostanzialmente, c'è questa continua girare attorno alle parole e cercare di combinare qualcosa.
Comunque, anche se non tutti i polli, no, sono riconducibili a un personaggio sì. politico, ecco, tipo Osman, che Berlusconi sì, è chiaro, il più chiaro. Non so, a me Ottavio mi viene in mente Occhetto un po', però non so.
Sì, fra Occhetto e anche Walter Veltroni.
Sì. Però comunque sono tutti dei tipi psicologici.
Sì, sono tutti dei tipi psicologici. Sì.
Cioè, c'è l'intellettuale spocchioso. Certo.
C'è l'intellettuale che è prono, che quando il classico intellettuale italiano che quando decide di servire il potente, il leader, allora si mette, diventa proprio un tappetino da preghiera, no? E abdica tutte alle sue capacità critiche e sposa la causa in modo... A me vengono in mente i resoconti che arrivavano in Italia quando c'era in Cina la rivoluzione culturale, che ha fatto 20 milioni di morti. Eppure se andate a leggere le cose che scrivevano, Dario Fo, mi ricordo su Panorama, cose esaltavano questa cosa da Cina, tantissime tantissimi sono stati tornati dalla Cina entusiasti, capito? Allora cosa ci sei andato a fare se non ti sei accorto che questi torturavano e ne facevano tutti i colori? Perché avevano deciso fin dall'inizio che Mao era il loro eroe e quindi non potevano neanche minimamente intaccare questa cosa. Oppure Sartre che torna dall'Unione Sovietica, no? Che
vabbè. Visti tutti questi riferimenti culturali, che sono tanti, ne abbiamo toccati solo alcuni, ma ce ne sono tanti altri, quali sono i suoi autori preferiti, le sue letture, i suoi modelli, tra virgolette?
Il modello qui sono questi autori di romanzi, tipo appunto, sono Swift, sono Voltaire, sono Orwell. Certamente questa scrittura, come dire, poi Calvino, degli italiani Calvino e Sciascia, che sono scrittori laici, scrittori illuministi, voglio dire, che si sforzano di gettare luce su quello che raccontano. E poi mi piacciono molto invece gli scrittori lontanissimi da me, che sono Gadda, che sono gli espressionisti, quelli però mi piacciono di per sé. Uno scrittore che amo moltissimo è Beppe Fenoglio, che è una delle mie parti. Beppe è morto solo 42 anni, ha lasciato molte opere incompiute, però è straordinario, una scrittura classica, quasi sembra Tacito quando scrive, proprio sembrano parole scolpite nel marmo. E poi tanti saggisti, tanti storici, se devo proprio farmi la bocca, io ho avuto fin da ragazzo la capacità di modellarmi sugli autori, nel senso che io avevo un insegnante di lettere che era un appassionato crociano, e questo mi aveva preso ben volere, perché ero l'unico che lo stava a sentire, poverino. E io ho fatto le scuole, io ho fatto il perito industriale, figuriamoci, gli altri non se ne fottevano, invece io ero appassionato e lo seguivo, ma nonostante questo volevo primeggiare a tutti i costi. Lui era un grande amante di Croce, io il pomeriggio prima del tema in classe passavo il pomeriggio a leggere Croce. Leggevo la storia d'Italia nel secolo XIX, la storia d'Europa, leggevo un libro di anche i libri narrativi, insomma. Alla fine, e la mattina dopo scrivevo come lui, non coi contenuti, ma col giro di frase, quei periodi molto complessi, con le derivate, gli incisi, e lui era deliziato da questo. E io quando voglio pulirmi la bocca, che ho letto delle cose per ragioni di lavoro, che magari sono scritture brutte o sciatte, io leggo Fenoglio e così mi rifaccio, oppure leggo Gibbon, Declino e caduta dell'Impero Romano d'Occidente, leggo Ippolito Tein, sono saggi che pochi conoscono, ma sono scrittori meravigliosi. Leggo, ecco, il Saint-Simon, ecco, il diario di Saint-Simon, sono scritti meravigliosamente bene, ma solo per il gusto della musica, della prosa, non tanto per i contenuti. E poi a me piace molto la distinzione fra narratori e scrittori, che ha fatto qualcuno, che a me piace molto. Cioè, in realtà il narratore è uno che vuol raccontare una storia, e lo scrittore è uno che vuol far vedere come è bravo a scrivere, sostanzialmente. Il narratore, io per esempio, uno dei grandi dell'universo narrativo è Simenon. Simenon ha un'economia nel racconto straordinaria. Simenon non dice una parola di più di quello che serve. C'è un romanzo bellissimo, tutti i romanzi di Simenon sono straordinari, ma ce n'è uno che è intitolato La neige était sale, cioè La neve era sporca. Ha pubblicato anche Feltrinelli, anche Adelphi. Ebbene, questo romanzo si svolge in uno stato occupato dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Io ero convinto che il romanzo si svolgesse in Bulgaria. E durante un convegno su Simenon al Centre Culturel di Torino, io ho sostenuto questa tesi, e uno dei studiosi di Simenon mi ha detto: guarda che non c'è, non è mai detto da nessuna parte. Sono andato a vedere, era così. Lui non aveva bisogno di dirlo, perché tanto non serve dirlo, se non serve non lo dice. Io ho poi curato un'intervista a Simenon di un giornalista americano, pubblicata in Italia da Minimum Fax, e lui a un certo punto il giornalista gli dice: ma quando ti rileggi cosa fai? Lui dice: cancello gli avverbi, cancello le ridondanze, troppi aggettivi. E poi dice una frase stupenda, dice: se trovo una bella frase la cancello, cioè se ho scritto una bella frase la cancello. È bellissimo. Però da Simenon, come da Conrad, come da altri narratori veri, come da Stevenson, non puoi staccare niente dal romanzo, perché il romanzo è lì, è tutto quello che ci serve, ma non puoi togliere niente. e invece lo scrittore no. Mi ricordo che per esempio uno che è scrittore è D'Annunzio, dove puoi prendere dei pezzi interi dei suoi romanzi e isolarli, ma se li puoi toglierli andavano tolti prima, non so come dire, se li puoi togliere per antologizzarli e vivono di vita propria, vuol dire che nel romanzo ci stavano, non potevano venire via. Se potevano venire via li devi togliere se vuoi essere un narratore. Questo è un po' lo schema di base, poi naturalmente ci sono tante altre varianti, ma insomma i narratori sono di diversi livelli, sono Piero Chiara, sono Svevo, sono Pirandello, sono quelli che vogliono raccontare, che magari molti dicono scrivono male. Quando uscirono i romanzi di Svevo dicevano non sa scrivere, lo stesso con Pirandello.
Questo...
abbiamo deviato, vabbè, ma
no, però questo riferimento a Simenon mi fa venire in mente una domanda. Dunque, fino a poco tempo fa Simenon era considerato un giallista e basta, poi adesso c'è stato questo sdoganamento, questa riscoperta fatta dalla Delphi, che sta pubblicando tutti i suoi romanzi, diciamo, tra virgolette, non polizieschi. E insomma, diciamoci chiaramente che in Italia c'è sempre stato un pregiudizio verso un certo tipo di letteratura non ritenuta a priori alta o varia.
La letteratura di genere, no?
La letteratura di genere, ma soprattutto anche la letteratura umoristica, comica.
Ha sempre patito di una scarsa considerazione, come se far ridere fosse più facile che far piangere, invece è il contrario. Far piangere ci vuol poco, ci mette un bambino che insegue un aquilone e via. No, scherzo, ma invece far ridere è difficilissimo. Beh, un italiano che è stato un po', che si è un po' salvato è Achille Campanile. A Campanile hanno dato per riconosciuto, hanno dato due volte il Viareggio a distanza di 40 anni, ma è un po', è abbastanza raro, insomma, altri non sono sempre stati considerati, guardati un po' dall'alto in basso.
Quelli degli autori del passato, magari tra virgolette comici, si vengono, no? Valutati forse per...
Ma sempre posto, ma sempre una valutazione posto. Noi dovremmo morire per essere considerati, ma comunque aspetteranno un po', spero. Sì, sì, ma è così, in effetti è così. Poi certo, in effetti c'è una distinzione nella letteratura, che c'è la letteratura di ricerca, insomma c'è una letteratura che si spinge fino ai confini dell'indicibile, che in qualche modo fino ad affacciarsi sull'orlo del precipizio, e qualche volta ci cadono anche dentro. C'è un'alta percentuale di suicidi fra gli scrittori. Scrittori che arrivano di depressi, di gente che finisce in manicomio, che in qualche modo si spinge fino a sull'orlo, qualche volta ci cade dentro, qualche volta si trattiene. Thomas Mann è uno che si affaccia ma fa ben attenzione a non caderci dentro, altri ci cadono in pieno, e quindi alla fine è un tipo di scrittura.
Ma nasce dal fatto di scrivere o dal fatto di avere a che fare con gli editori?
Cioè, sì, nasce dal fatto, sì, anche nasce dalla voglia di arrivare, di spingersi fino a un limite oltre il quale a esplorare in qualche modo territori fino adesso inesplorati. Io penso a Musil, l'uomo senza qualità, a Joyce, a tanti altri, a Kafka addirittura gli è venuta, è diventato la tisi a forza di arrovellarsi attorno a quello che non riusciva a dire. E poi ci sono quelli che vivono tranquillamente facendo i loro prodotti, raccontando le loro storie, senza rischiare la vita. Quindi questa distinzione io la farei ancora, ma insomma. Poi ci sono gli scrittori vate, per fortuna, quelli che pontificano, quelli che danno la linea, no?
Ecco, questo che non c'è.
È finita la stagione. La stagione, credo, gli ultimi sono stati Fortini, Sciascia, Pasolini e pochi altri. Poi dopodiché adesso invece no. Com'è?
Calvino, no?
Calvino un po', ma Calvino era molto reticente, restivo, schivo, stava a Parigi, non aveva voglia di impegnarsi sul piano dell'attualità. E quindi invece io, per dare giudizi sulla società, mi nascondo dietro i polli.
C'è qualcuno del pubblico? Noi abbiamo parlato parecchio. Qualcuno del pubblico vuole fare qualche domanda?
Eccolo, sì, se abbiamo un microfono, sì. Aspetta. Diamo il microfono alla ragazza.
Sì. Si vuole avvicinare?
Ah, grazie. Forse ci vuole qualcuno che faccia il giro col microfono.
Sì.
la ragazza.
Hostess.
Sì, ci abbiamo.
Hostess Pino, ci preoccupiamo.
Sì, grazie.
Volevo semplicemente dire, date le caratteristiche del suo romanzo, di quello che ha scritto, pensa che ci sarà un seguito, più seguiti, visto che insomma il materiale ce ne sarà molto da
esplorare. La ringrazio. Allora, succede questo, che mentre questo libro era finito, era in corso di pubblicazione, io ho immaginato un'altra storia, stavo mettendole insieme, invece l'editore vuole che faccia il seguito, vuole che faccia Polly 2 la vendetta, Polly per sempre 2 la vendetta. Io ho immaginato un Polly per sempre 2 la fiction, perché mi immagino che questi si ritrovano per fare una fiction sulla loro storia, così è una cosa al quadrato, però magari non la farò. Comunque ci sarà un seguito, sì, anzi, se vuol darmi un anticipo glielo prenoto subito. Grazie, una domanda pertinente, la ringrazio. Lei ha rotto il ghiaccio, adesso andate avanti voi. È difficile sempre fare la prima domanda. Avete curiosità sulla mia vita sessuale? Parliamone. Facciamo l'alba, ma possiamo parlare. Vabbè. Dunque. Ma poi il grande tema che mi ha, adesso sto un attimo serio, ma non sono una persona seria, a me piace scrivere cose umoristiche. Ecco, il grande tema secondo me è, studiando un po' di libri, perché in realtà per scrivere questo libro poi alla fine ho fatto un po' di letture, perché volevo approfondire il tema della libertà, della natura umana, eccetera. Allora, secondo me il discrimine è fra chi considera che la natura umana sia immodificabile, che l'uomo sia sempre quello che è da migliaia di anni a queste parti, e invece quelli che pensano che la natura umana sia migliorabile, sia possibile emendarla. E si potrebbe anche dire che la sinistra storica ha pensato che l'uomo fosse migliorabile, perché per esempio Stalin definiva gli scrittori ingegneri dell'umanità. E poi però ci sono stati esempi clamorosamente fallimentari, il tentativo di modificare la natura umana è successo con Mao Zedong in Cina, è successo con Pol Pot in Cambogia, quindi questo tentativo di migliorare l'uomo imponendogli una disciplina, una morale, uno stile di vita superiore a quello precedente, tante volte calato dall'alto produce dei disastri. E poi invece c'è il tentativo di dire, ma l'uomo è quello che è, non cambierà mai, allora governiamolo facendo leva sui suoi difetti, facendo leva sulle sue ambizioni, sulle sue debolezze. E come dice Isaiah Berlin in un libro molto bello intitolato Il legno storto dell'umanità, è inutile sforzarsi di drizzare quella stortura, tanto vale prenderla come punto di partenza e cercare di lavorare su quella. Giolitti, grande liberale, era molto cinico in questo, governava usando in questo modo, faceva leva sulla vanità delle persone, tante volte bastava un'onorificenza a qualcuno per smorzargli l'ardore polemico, no? Mussolini ingabbiò gli intellettuali del tempo creando l'Accademia d'Italia, dotandoli di una divisa con la feluca, lo spadino, con lo stipendio, avevano il rango di ministro, il presidente dell'Accademia aveva il rango di primo ministro. E giocando sulla vanità li ha in qualche modo quasi tutti, accademici d'Italia erano tutti, Marconi, Marinetti, tutti c'erano. Non tutti, quasi tutti. Ecco, questa cosa è una cosa su cui io non. Un altro autore che a me piace molto è Golding, l'autore del Signore delle Mosche, che racconta invece una storia, lui sostiene la tesi che in realtà la civiltà è una patina sottile e che si gratta via in fretta. Insomma, la storia del Signore delle Mosche è la storia di un aereo che trasporta un gruppo di studenti, giovani studenti di un college inglese molto esclusivo, che cade su un'isola e gli adulti muoiono e questi ragazzi si ritrovano a doversi governare, e nel giro di poco ritornano, come dire, la loro natura ferina prende il sopravvento. Quindi tutta la loro imposta, tutta la loro educazione va a farsi benedire. Un altro romanzo, Ciclone sulla Giamaica, di Langston Hughes, lo stesso, dei ragazzini prigionieri dei pirati. I pirati fanno fuori gli adulti, ma ai ragazzini
i ragazzini no, perché gli fanno pena, e quelli si vendicano quando testimonieranno contro i pirati, quando verranno processati li faranno impiccare tutti con accuse ingiuste. E questo è un po' questo tema che però nel libro c'è, ma non viene risolto, né sarei in grado di farlo, insomma. Forse è alla fine, non lo so, è giusto così, cioè non è più giusto dire pagate le tasse perché così vi sentirete uomini migliori, oppure fare in modo che le paghino le tasse con una coercizione. È vero che poi appena liberati si scatenano gli istinti peggiori, no? Si è visto, abbiamo visto nell'URSS, nell'Unione Sovietica, quando è crollato il regime sovietico, non è che è venuto fuori il peggio, non il meglio, no, non lo so. Prego.
Io sono d'accordo su questa riflessione, credo però, visto che ormai stiamo andando un po' sul serio, ma poi magari facciamo qualche barzelletta o qualcosa, se si prendesse veramente coscienza di questa condizione umana, come dice Leopardi, si potrebbe da qui far derivare una solidarietà. Leopardi nella Ginestra dice praticamente, visto che la natura ci vuole ammazzare, cioè, ci odia, ci manda le malattie, eccetera, eccetera, se noi uomini ci facciamo guerra tra di noi non facciamo altro che aumentare il danno che già la natura ci infligge. Allora a me sembra che si possa ricavare una morale laica, nel senso non certo una morale del sacrificio, del dono verso gli altri, però del rispetto degli altri nella consapevolezza di essere tutti nella stessa barca, ecco, quindi senza voler raddrizzare niente, no? Senza voler creare l'uomo nuovo.
Diciamo che quantomeno l'approccio individualista in molti casi è un approccio che alla fine è perdente, ma difatti è perdente il risultato, sì, alla fine dei polli. Cioè è un approccio anche non razionale a quella che deve essere una possibile salvezza, una possibile via compatta per ottenere un risultato insieme, no?
Ma c'è da dire anche che c'è un comportamento individuale e un comportamento collettivo. Il comportamento individuale spesso è ammirevole, cioè io recentemente ci sono state delle persone che sono morte annegate per salvare delle persone che stavano annegando, che non erano neanche loro parenti. Si sono buttati in acqua, le hanno salvate e poi a loro volta non ce l'hanno più fatta. Qual è l'istinto che li ha spinti a fare questo? C'è stata una storia che mi ha molto colpito in un paese dell'Italia del Nord, un paesino lombardo. Ecco, immaginatevi un paese dove si conoscono tutti, con 2-3 mila abitanti, dove c'è un benzinaio. Il benzinaio è amico di tutti, tutte le sere si vedono al bar, parlano di sport, giocano a carte, scommettono. Un giorno uno va a fare benzina con il distributore chiuso e scopre che facendo benzina non scatta, può farla gratuitamente. Non avverte il benzinaio, chiama tutti gli altri, dice se fate benzina non la pagate. E questo signore un giorno, un bel momento, vede dalla finestra con una lunga fila di macchine che fa benzina al suo, si precipita e cerca di bloccare questo che sta facendo benzina. Dice perché, scusa, l'hanno fatta tutti gli altri, io no, scusami. Eppure erano 30 anni che si vedevano, 30 anni che si conoscevano. Com'è possibile che di colpo, di fronte alla possibilità di fare un pieno di benzina, tu hai buttato per aria un'intera vita di rapporti umani, di amicizia, di non so. È perché lì il comportamento collettivo che li ha, secondo me, scatenati. Non gli è parso vero. Poi in realtà non è che un pieno di benzina ti cambia la vita, no? Così.
Oppure si sentivano autorizzati perché erano sempre stati fregati dal benzinaio che gli faceva pagare più di quanto avrebbe dovuto.
Ma no, secondo me no. È un alibi. Poi, sì. Come dicono, ma tanto rubano tutti, così rubo anch'io. No, poi ci sono questa specie di gioia maligna, ecco, quella che i tedeschi chiamano Schadenfreude, cioè la gioia maligna per le disgrazie degli altri. È così. Io vado quando ci sono in quegli uffici, sapete gli uffici quando si prende il numero? Io non, se uno arriva e non lo prende il numero, io mi diverto a non dirgli niente. Quando poi va per andare, gli dicono scusi, ma io non lo sapevo, è peggio per te. Per vedere che faccia fa. Vabbè, questa è pura cattiveria.
Quello che chiamano l'effetto gatto spiaccicato, non girarsi a vedere il gatto sfranto sul selciato.
Certo.
Bene. Domanda? Una curiosità?
Io ne ho una intanto che magari.
Sì.
A me sembra che lei diceva
tutto sommato è un libro senza speranza, no? Sì. Secondo una definizione. Anche perché il pollo d'allevamento è, diciamo, l'animale un po' più sfigato, chiamiamolo così, nel senso è bombardato, vive totalmente fuori da qualsiasi potere di autodeterminarsi. E allora mi viene in mente, ma spostiamo l'angolo visuale, no? Non pensiamo ai polli che sbalzano dal camion e d'allevamento e diventano liberi con tutta la fatica che quello che comporta. Io penso agli altri, no? Penso a tutti quelli che non hanno avuto quella fortuna o quell'avventura. Non sarà che ci vuole dire che tanti di quei polli siamo anche noi? Siamo noi che viviamo nella incapacità di autodeterminarci fino in fondo, bombardati come siamo e senza nemmeno la fortuna di un camion che ci faccia rotolare su verso la libertà?
Beh, forse no, fino a quel punto lì non ci sono mai arrivato, ma perché in realtà a me piaceva molto la vicenda così, congetturare cosa può succedere a un gruppo di persone che appunto si trovano liberi, persone, in questo caso animali. Poi l'animale, giustamente come diceva lei, di tutti gli animali allevati, il pollo è quello più in maggiori costrizioni, perché credo che gli altri animali, anche i conigli, sono allevati, ma se fossero allevati come i polli morirebbero, sono animali molto più delicati. Ci sono allevamenti meno, io ho visto allevamenti di struzzi, gli struzzi scorrazzano come l'hanno, sono così, e non è così coatta la situazione, no? E invece il pollo ha proprio questa costrizione continua, poi viene ingannato, gli fanno credere appunto che la notte dura solo un'ora, invece lui ricomincia a mangiare, cresce in 3 mesi e mezzo anziché nei mesi giusti. E quindi se no in effetti non ero arrivato a pensare a tutto questo.
Grandezza, no?
Come? Sì, sì. Sì, sì, può darsi. Bene. Che succede?
Siamo
in attesa. Coraggio. Allora faccio una domanda sulla copertina, perché interessava una mia amica, Manuela Maggi.
Sì.
Ecco, la scelta di questa copertina è un po' retro, no?
La scelta è della casa editrice, ma me l'hanno fatta vedere, a me è piaciuta subito. Invece tutto quello che si chiama l'extratesto, cioè a parte anche il titolo è mio, ma la quarta di copertina, le bandelle, tutto è tutto testo mio. In realtà sarebbe la casa editrice che lo fa. Io però, siccome mi occupo anche di editoria, ho detto lasciatemi provare, se poi non vi piace la fate voi. E per fortuna, con mia grande gratificazione, i testi li hanno approvati tutti i miei sostanzialmente. Perché io li faccio anche per i libri degli altri, quando io dirigo una piccola collana di libri di avventura, di viaggio, e allora lì è il lavoro mio, quello lì. E quindi sì, la copertina è stata ideata dalla casa editrice, ma è un bel gruppo di lavoro Garzanti, Abbiamo lavorato bene. In realtà, quello che dicevo prima quando eravamo seduti fuori, il libro è un'opera collettiva, nonostante il fatto che porti la firma di un nome solo, in realtà è un'opera di tanti, dall'editor alla redattrice, al direttore editoriale, al commerciale, che dice pesantemente la sua, perché poi il libro deve anche essere venduto in qualche modo. Comunque così, è un rischio, perché il libro in realtà è un libro che prevede un lettore molto, molto colto, molto intelligente. Adesso vediamo come siete voi questa sera. No, scherzo, è una captatio benevolentia. E comunque è così, c'è dentro, poi uno stratifica tutte le cose che ha vissuto. Io ho vissuto anche tanti anni in campagna con i miei nonni. Durante la guerra ero sfollato d'estate andavo da questi nonni che tenevano tutta la banda dei cugini. Noi eravamo governati da una zia che era l'unica che non si era sposata, e quindi per punirla guardava i figli degli altri. Eravamo in una valle molto bassa vicino ad Asti, e questa zia ci diceva: se state bravi tutto il giorno, stasera per premio vi porto in collina a vedere bombardare Torino. Noi stavamo bravi, cioè noi non chiedevamo mica la luna, a noi bastava che bombardassero Torino tutte le sere. Adesso i ragazzi di adesso hanno un sacco di pretese, vogliono internet, vogliono il motorino, vogliono andare d'estate un mese in Inghilterra per parlare in italiano fra di loro, hanno un sacco di cose. Invece noi eravamo lì, avevamo un prete che era cintura nera di catechismo, madonna, ci dava delle scoppole, perché il catechismo si faceva in coro una volta, chi ci ha creato? E noi in coro, il signor Cerrato. Chi ci ha messo al mondo? Quel panettiere là in fondo. Cantavamo noi vogliamo Dio che nostro zio in processione. Delle sberle si sono prese. Poi andavamo a fare il bagno. È straordinario perché adesso noi ci guardiamo, i miei figli, i miei nipoti non li perdo di vista un minuto. No, i figli no, sono quarantenni, ma i nipoti di nuovo, mentre noi eravamo liberi e selvaggi. Appena mangiato ci buttavamo in acqua, nel fiume, in Tanaro. Mia mamma diceva, se anneghi in Tanaro ti ammazzo. Quindi, come fai? Dice, se sono già morto, te non pensarci, lo so io come faccio. Sì. Poi abbiamo avuto, io sono del 37, la mia generazione era dialettofona, io l'italiano l'ho imparato a scuola, cioè noi parlavo in casa e si parlava dialetto piemontese, e quindi è stata una conquista, infatti ancora adesso ho dei dubbi, le grammatiche, i repertori, insomma sempre, ma è destino degli scrittori piemontesi avere lo stesso Pavese, avevano sul tavolino da notte soltanto dizionari, repertori. Pavese, scrittore famoso, faceva ancora liste di parole, al Museo Pavese ci sono. Io ho avuto la fortuna di avere un grande insegnante elementare, in quarta e quinta, il maestro Graziano, era molto malato. E infatti dopo la nostra quinta l'hanno mandato via, l'hanno costretto ad andare in pensione. Era uno di quei maestri della provincia che non si sposano, si dedicano a... C'erano due ad Asti, il maestro Ginella e il maestro Graziano. Il maestro Ginella però aveva una caratteristica in più, aveva obbligato tutti i suoi allievi a studiare la fisarmonica. E ne ha avuti tanti, migliaia, perché poi li aveva in quarta e quinta, poi li mollava. E ancora adesso, se trovate, è facile identificare uno che è stato allievo di Ginella, perché basta che senta la parola fisarmonica che vomita proprio. E invece noi avevamo questo maestro Graziano che era stato il maestro di mio papà aveva 26 anni più di me, e quando siamo arrivati da lui era proprio malandato, poverino, infatti le mamme un po' protestavano perché quando parlava partivano raffiche di saliva, ma allora non eravamo così igienisti, non è che ci fosse tanto. E lui allora del fatto che era molto malato se n'era fatto un vanto, allora come dire, io sono malato, allora le ho tutte le malattie, cioè allora se arriva a essere malato allora è questa, io lo apprezzo molto, sta quella della totalità, cioè va bene. E allora mi chiamava, ero uno dei suoi cocchi, mi chiamava alla cattedra, mi diceva, chiudi, mi dava in mano l'enciclopedia della medicina, mi diceva chiudi gli occhi e apri sto libro a caso, io chiudevo gli occhi, aprivo, mi fa leggi. Mi dicevo, ma malattia rarissima, diffuso dal lupo della steppa siberiana, colpisce un abitante su 20 milioni. Io ce l'ho. Ma come, se non sei mai andato via da Asti? Tu non ti preoccupare, ce l'ho. È un fatto, anche quello è una forma di orgoglio, se vogliamo. Aveva quattro denti in bocca e quei quattro ballavano perché aveva la piorrea alveolare. E allora per interrogare se li teneva, perché tanto eravamo noi che dovevamo parlare, per spiegare se li sfilava. E allora quando il maestro si sfilava i denti noi eravamo contenti, perché voleva dire che per quel giorno non interrogava più, perché un conto è sfilarli e un conto è rimetterli, e magari rimetterli hai bisogno di uno specchio, devi trafficare un po'. Sfilava i denti, erano quattro torracchioni neri e gialli, li posava sulla cattedra lì, e poi li dimenticava, si infervorava nelle spiegazioni, bastava che uno di noi si girasse a parlare al compagno dietro, lui faceva silenzio, ma e i quattro denti giù per terra. Sì. Abbiamo passato delle mattinate gattoni per terra a cercare i denti del maestro. Momenti più belli, sì, è vero. Sono bei momenti. Li trovavamo soltanto quando suonava la campanella di fine lezione. Bello, sì. E beh, quando nessuno fa bene l'elementare poi a posto tutta la vita. L'unica cosa che ricordo è che soquadro è l'unica parola italiana che si scrive con due Q. e quando adesso sono, ormai sono in, collaboro solo alla stampa, ma c'è stato un periodo in cui ogni tanto mi offrivano collaborazioni. Il primo pezzo che mandavo, trovo il modo di scrivere il suo quadro, perché almeno di lì capivano che avevo studiato. Sì. E perché a me è capitato di scrivere sui giornali, di essere chiamato sui giornali non per qualità letterarie, ma perché ero uno che faceva televisione. Mi ricordo Repubblica mi invitò a scrivere dei pezzi sul venerdì di Repubblica, sulla radio, ma erano molto sospettosi, perché pensano che tutti siamo come dei, come si chiama quello che fa il processo del lunedì, siamo dei biscardi. Biscardi crede che Milan Kundera sia un incontro di Coppa delle Coppe. Sì. Sì, è vero. Biscardi è convinto che il congiuntivo sia una malattia degli occhi. Ne ha parlato con Antonio Di Pietro e Di Pietro gli ha dato ragione, penso. Sì. No, e allora mandavo sto pezzo, mi ricordo quando ho mandato sto pezzo al caporedattore del venerdì, allora non c'era ancora l'email, non c'era ancora, c'era l'ho battuta a macchina da. Mi ricordo che parlai di una rubrica che mi piace molto, di un programma che fa Vai, intitolato Blackout, che è uno dei più antichi della radio. Fece un grande elogio di questa trasmissione che a me piace molto, e poi scrissi anche, a un certo punto però sembra che un colpo di vento abbia messo a soqquadro il copione, così soqquadro. Allora, il risultato è stato che Vaime mi ha telefonato per ringraziarmi, hai detto delle cose bellissime, ti ringrazio. C'è solo un punto che non ho capito bene, quella faccenda del copione messo a soqquadro. Dico no Enrico, guarda, non ti preoccupare, so io perché, non so. E poi ho scritto il pezzo, si mandava per fax allora, e poi ero ansioso di sapere se andava bene, perché collaborare al venerdì di Repubblica era una bella soddisfazione, era anche pagata molto bene tra l'altro. E allora telefono, il vero scopo era quello di sapere se andava bene, ma mi vergognavo un po', e allora ho telefonato al caporedattore di allora, gli ho detto ma hai ricevuto, sì, il fax è arrivato, si legge bene, in realtà lo scopo è lui capì che ero interessato a... Ha detto sì, guarda, l'abbiamo guarda, è esattamente quello che volevamo, il pezzo ci piace molto, l'abbiamo letto tutti, l'ha letto anche Eugenio, sarebbe Scalfari, che allora era direttore di Repubblica, adesso è Zio Mauro. L'ha letto Eugenio e quando è arrivato a suo quadro si è messo a piangere, si è commosso, ha detto ecco, è così che si scrive. Abbiamo divagato. Comunque la mia scuola elementare non si chiamava Scuola Elementare Vittorio Alfieri, si chiamava Scuola Elementare Ammiraglio Cagni, pensa un po', ci hanno mai detto chi era l'ammiraglio Cagni, ci hanno spaccato i marroni su Alfieri, potevo azzardare che era in marina, lo chiamavano ammiraglio, magari uno che ha scivolato e ha rischiato di annegare nel Tanaro e l'ha chiamato ammiraglio per prendere per il culo, ma può darsi, ma magari una scuola non in realtà era quello che ha viaggiato al polo, uno scopritore del Polo Nord, quello con. E vabbè, insomma sono belle cose. Cosa possiamo dire ancora? Boh. Comunque il pollo mi piace, continuo a mangiarlo. Io continuo a mangiare in tutti i modi. L'ho mangiato per una vita, ho mangiato per 40 anni della mia vita, ho mangiato la mensa Rai di Torino, il pollo c'era quasi sempre. C'era anche forse di lì. È la cosa che mi... sono in pensione da 15 anni, la cosa che di cui ho maggiore nostalgia è la mensa Rai, perché lì adesso sono a casa e devo decidere io cosa cucinare, fare la spesa, come dire, trattare con mia moglie e i miei figli cosa voglio. A me piace molto cucinare, quindi lo faccio volentieri, ma insomma c'è sempre tutta una serie di compromessi, quello non vuole ingrassare, quello non gli piace una cosa, e c'è lì, ma la mensa Rai c'è un regolamento semplicissimo, ha una cifra fissa, che è una cifra politica ovviamente, almeno una volta al giorno mangiavi con quella cifra lì, che allora era 280 lire, pensa un po'. e paghi, hai diritto a un primo, un secondo e un contorno, poi tutto il resto è extra, no? Però il primo lo puoi scegliere fra quattro primi, il secondo fra quattro secondi, il contorno fra quattro contorni. Se poi non ti piace il primo, però non puoi defalcare quelle 30-40 lire del primo, perché la cifra è fissa. E questa cosa ha dato inizio a una vertenza sindacale durissima. E abbiamo ottenuto, dopo sei mesi di lotta di picchettaggio proprio, abbiamo ottenuto che al posto del primo uno potesse prendere un altro contorno, che diventava il secondo contorno perché andava al posto del primo, mentre il primo contorno andava col secondo, detto anche contorno istituzionale, se vogliamo. E poi si aprì una vertenza per il secondo, perché il secondo tante volte te ne aspettava più di quello che riuscivi a mangiare. Caso classico, proprio il casus belli fu le polpette antiuomo, dette anche le misteriose, perché non si è mai saputo cosa ci fosse dentro. È uno dei segreti meglio custoditi, assieme a quello della Coca-Cola e della Nutella. C'era anche il terzo segreto di Fatima, ma una volta Papa Wojtyła è andato a benedire la Saxa Rubra, l'hanno invitato a mensa, c'era la polpetta, l'ha mangiata e ha subito rivelato il segreto di Fatima. E quindi in realtà i segreti erano rimasti tre. E allora di polpette antiuomo te ne aspettavano due, ma la prima era il massimo, qualcuno che si è azzardato a mangiare la seconda è stramazzato a terra. Abbiamo mandato una polpetta a Boston, all'MIT di Boston, che ha fatto un'analisi, Massachusetts Institute of Technology, più grande concentrazione al mondo di premi Nobel. No, prima che Fazio presentasse Sanremo, per la verità. Ma ad ogni modo hanno certificato che l'uomo medio poteva reggere al massimo una polpetta. Così abbiamo ottenuto che anche il primo mezzo secondo diventasse un contorno che diventava il terzo. Allora è chiaro che se il primo mezzo secondo può essere un contorno, sia pure il terzo contorno, anche il secondo mezzo secondo può diventare un contorno, che sarebbe poi il quarto. Perciò il primo contorno va col secondo, il secondo contorno al posto del primo, il terzo contorno al posto del primo mezzo secondo. E sono stato chiaro o devo ripetere? Perché, un'altra mia passione sono i regolamenti, ma credo che sia anche la vostra, poi i regolamenti di condominio, le cose sono una cosa. È lì che si nasconde, che si celano gli annunci economici, come erano i necrologi. No, sulla stampa ne è uscito uno che diceva: è volato in cielo con la sua auto, che bello. Sul Corriere Alpino, dopo lunga malattia è scomparso dentro il suo letto. Cioè, non c'era più. Cioè, sono le malattie che ti consumano, no? Alla fine ti risparmi anche i soldi del funerale. E poi c'erano gli annunci economici, sono una cosa meravigliosa. Non so, qui ce l'avete seconda mano. Sì, sì. L'edizione di Torino è addirittura trisettimanale, io non la perdo mai perché è stupenda. Ce ne sono di straordinari, sì, bisogna cercarli ovviamente, ma vendo toilette per signora di Foggia Orientale non è male, chissà come ce l'hanno il sedere del signor Orientale. Ragazzo cerca lavoro come elettricista, virgola, diplomato sul ramo, e tutte le immagini su un ramo gli mettono il diploma in bocca. Affitto alloggio per le vacanze. Inizio Calabria partendo da Torino, che è bellissimo, perché infatti è giusto che se parti da Palermo devi scrivere fondo Calabria. Vabbè, insomma, ci sono altre domande? No, divaghiamo tutta la notte. Va bene, sono le 11:20. Sì, per sì. Me se non ci sono domande.
Però io direi che di chiudere questo appuntamento, poi Bruno Gambarotta si ferma gentilmente, quindi chi vuole salutarlo e farsi fare una dedica c'è la possibilità. Tra l'altro ricordo che per chi non ce l'ha il libro si può acquistare anche qui alla Rotonda. Io vi ringrazio, intanto ringrazio tutti voi di essere qua, di partecipare sempre così numerosi a questo appuntamento. Ringrazio Bruno Gambarotta.
C'è Arpino,
Sì, adesso si arma di penna per la, naturalmente, per le dediche. Ringrazio Bruno Gambarotto per averci regalato una serata davvero speciale, piacevolissima, con quel garbo e quell'ironia che lo contraddistingue, così come ringrazio Giuseppe D'Emilio e Roberto Fogliardi per aver saputo intrattenere con lui un dialogo così intelligente e che ha saputo alternare momenti appunto ironici e invece a temi e a riflessioni più profonde. Grazie a tutti, il prossimo appuntamento è mercoledì con Massimo Cirri, grazie a tutti.
Grazie. Grazie. Accorrete numerosi che con Massimo Cirri è molto divertente, Massimo. Vi divertirete moltissimo con Massimo. Grazie.
Dopo racconterò la tecnica di uccisione dei fondi alla filena, che è interessante.